Parliamo di musica perché parliamo con i due musicisti che hanno fondato un gruppo musicale che ha sicuramente poi lasciato il segno della musica, soprattutto la musica etnica, la musica world in tutto il mondo. Hanno rappresentato senza ombra di dubbio una delle, come dire, delle grandi eccellenze a livello mondiale sotto questo aspetto. Loro si chiamano Agricantus e abbiamo con noi collegato i due Mario, Mario Crispi e Mario Rivera. Ciao ragazzi! Benvenuti.
Ciao.
Ciao, ciao,
ciao. Ciao a voi, ciao a tutti quelli che sono in ascolto.
Allora, intanto saluto, ma vedo Mario Rivera che credo sia a Roma, giusto?
Sì, alle porte di Roma.
Alle porte di Roma. Com'è lì il tempo intanto? Così, curiosità.
Meraviglioso, io sono andato a fare una camminata qui in campagna di 2 ore, è una cosa spettacolare.
Bello. Allora, insieme a Mario Crispi, che però ho visto un attimo buzzato, cioè nel senso proprio flashato, adesso lo stiamo ricontattando. Dicevo prima...
La connessione internet
sì.
A pedali.
Esatto. Esatto. Allora, dicevo prima, due dei soci fondatori proprio degli Agricantus, nel lontano quando Mario venne l'idea?
1979.
Caspita.
Eccomi qua di nuovo.
Ecco, ciao capito. Mario, saluto anche Mario Crispi.
È tornato.
Mario Crispi. Ciao Mario, benvenuto anche a te. Stavamo parlando della fondazione gli Agricantus. Come nacque l'idea e come nacque poi anche il gruppo a quel punto?
Beh, guarda, il nostro è stato il classico gruppo di ragazzi che si conoscono o da prima o perché vanno a scuola insieme o perché sono dello stesso quartiere, ci sono dei rapporti tra alcune delle famiglie e così via. E all'inizio effettivamente era semplicemente una comune passione per la musica latinoamericana che ci univa. Noi per alcuni anni suonavamo la musica andina, della nuova canzone cilena, degli Intillimani, di tutti quei gruppi che in quegli anni andavano molto di moda e che avevano una forte connotazione politica dietro il loro lavoro.
Sì.
Erano anni di militanza, erano anni di lotta politica e noi ci siamo ritrovati molto piccoli, a 15 anni in fin dei conti, a cominciare a coltivare quella passione insieme. E poi negli anni questa cosa è diventata sempre più seria fino a diventare la nostra professione fino adesso.
Com'è cambiato poi invece la scelta musicale, cioè il sentiero musicale dalla musica sudamericana, andina, come dicevi tu giustamente, delle forti connotazioni politiche, alla musica etnica, la musica del mondo, del sud del mondo, forse del mondo della, come dire, nella ricerca anche musicale più accurata?
Beh, no, Mario, vai.
No, stavi parlando tu, vai.
Facciamo i complimenti allora, diretti, meraviglioso.
No, dicevo, pensavo questo. In realtà noi abbiamo iniziato a viaggiare sin dall'inizio. Cioè, il fatto di rivolgerci a una cultura lontana dalla nostra, come quella sudamericana, sono stati preamboli proprio per quello che sarebbe venuto dopo. È stato quasi come se avessimo come se fosse stato un presagio, cioè quello di spingerci un po' a tutto il mondo senza rimanere ancorati a un luogo, per poi invece tornarci, perché subito abbiamo iniziato a occuparci della nostra cultura, della cultura del sud Italia. E quindi conoscere un po' tutte le nostre radici e in qualche maniera approfondirle, per poi ripartire subito dopo verso altre culture. Quindi c'è stata sempre questa voglia di viaggiare, andare, tornare, viaggiare anche a volte anche nel tempo, quindi ci fu un momento in cui abbiamo fatto un lavoro sui grandi compositori classici che avevano affrontato, diciamo, il recupero delle proprie tradizioni e ci eravamo ispirati anche a quel lavoro. E quindi è stato, come dire, un percorso che abbiamo in qualche maniera deciso sin dall'inizio, anche con il significato del nome, il canto del campo di grano, un nome che appunto si riferiva a una cultura della terra, quindi la terra non solo quella nostra, ma la terra in senso lato, la madre terra. E abbiamo seguito quella indicazione.
E qua verrebbe bello fare la battutaccia proprio di pessimo profilo, che ne sai tu di un campo di grano, ma insomma, quella è un'altra storia, insomma, non c'entra assolutamente
nulla. Gli anni erano quelli.
Esatto, gli anni erano quelli, ma solo gli anni. Senti, ma a un certo punto, quando avete cominciato ad avere la consapevolezza di essere, invece una volta entrati nel mondo della musica world, della musica etnica, con mille influenze, mille contaminazioni, quando vi siete resi conto e avete avuto la consapevolezza di essere diventati una delle band, devo dire, cult al mondo, insomma, tra le più apprezzate. Eravate più conosciuti anni, eravate più conosciuti all'estero, paradossalmente, che qui a Palermo.
Sì, in realtà, paradossalmente, come spesso accade, abbiamo cominciato a lavorare di più all'estero che non in Italia. Avevamo delle agenzie che lavoravano per noi, ci organizzavano dei concerti soprattutto nei paesi di lingua tedesca, e per alcuni anni è andata avanti così. In Italia si lavorava pochissimo e all'estero si lavorava tantissimo. Tuttavia, il momento importante, per tornare alla tua domanda, riguardo una certa affermazione all'interno del nostro genere musicale, è avvenuta dopo il 93-94, che si è abbiamo firmato un contratto proprio in Italia con la compagnia Nuove Indie, che era un'etichetta ed è ancora un'etichetta fortemente specializzata in musica etnica, in musica world, e in quegli anni esprimeva tutto il meglio della musica world italiana. E nel 96, con l'uscita di Tuareg, che è stato sicuramente l'album che ci ha fatto conoscere in Italia e all'estero a tantissime persone, con cui abbiamo vinto anche una targa Tenco per il miglior disco in dialetto, e con il quale abbiamo veramente lavorato tantissimo, e in quegli anni tra il 96, il 97 e il 98 abbiamo avuto realmente la coscienza che quello che stavamo facendo poteva lasciare un segno.
Avete lasciato un segno molto forte, insomma. Ma basta, non è l'indice, come dire, più importante, ma è un indice, devo dire, di riferimento. Per esempio, in moltissime compilation cult tipo Buddha Bar, trovare gli Agricantus è bellissimo, voglio dire, è una gratificazione importante. Lì si coltiva solo l'eccellenza musicale.
Tra parentesi, siamo stati il primo gruppo italiano a fare compilation della George Sank, questa etichetta prestigiosa che possiede il marchio Buddha Bar, che in quegli anni era la musica che in tutte le discoteche si ballava nella cosiddetta aria chill out.
Esatto, no? Esattamente.
Aria dove ci si soffermava prima o dopo aver ballato.
Sì, un'area di decontaminazione, diciamo. Senti, Mario più Mario, questo periodo di lockdown come l'avete affrontato e cosa avete fatto? Perché anche dal punto di vista musicale però siete stati al lavoro, insomma.
Beh, allora diciamo che siamo entrambi di Palermo, però a vivere a Palermo sono rimasto solo io, mentre Mario è da Roma, e quindi comunque siamo abituati a un rapporto, come si dice, a distanza. Anche se sino a prima del lockdown, insomma, ci siamo visti regolarmente almeno una volta ogni 15 giorni, perché stavamo per iniziare a lavorare alla stesura finale dei brani da produrre nel nostro prossimo CD, che è praticamente il secondo volume del disco Acousticos. Ci siamo ritrovati quindi a dover bloccare questa fase, perché appunto non si poteva più entrare in sala di registrazione, e allora ci siamo chiesti se potevamo in qualche maniera sopperire o comunque continuare a dire qualche cosa, visto che non potevamo fare concerti. Ci sono saltati tutta una serie di concerti che avremmo dovuto fare tra dalla metà di maggio in poi. E allora l'unica è stata quella in qualche maniera di ricongiungersi virtualmente, e fare due produzioni, dato diciamo sotto forma di video, sotto forma di videoregistrazione di alcuni brani del nostro repertorio. Ne abbiamo prodotti due, ce n'è in produzione un altro, e questo è stato diciamo la formula che ci ha consentito comunque di tenerci dal punto di vista artistico.
Certo.
Anche perché la cosa paradossale è che i contenuti di questi, dei nostri brani sono dei contenuti che vanno in qualche maniera al di là del momento in cui si vive.
Sì, mi rendo conto.
Un brano come In Sunnai, che cioè sono perfettamente calati in una realtà di questo tipo.
Certo.
L'ultimo che abbiamo fatto, quello sulla madre di Peppino Impastato.
E io su questo vorrei soffermarmi, Mario, perché in attesa del nuovo Custicos, che mi auguro possiate venire poi a presentare così come il precedente, come il primo capitolo qui in radio, speriamo che nel frattempo le cose si mettano al meglio, quindi potremo ospitarvi così come abbiamo fatto col primo volume anche con il prossimo disco. Ma questa colonna sonora, la colonna sonora che avete curato, composto per Felice Impastato, per questo film di Gianfranco Albano, io vorrei farlo vedere il video, perché è molto bello citare anche gli altri musicisti che sono con voi, quindi Anita Vitale, Sebi Burgio, Massimo Laguardia e la Guardia è Giovanni Locascio, che sono coloro che hanno suonato in questo nuovo disco. E poi, prima di lanciarlo, vorrei abbracciarvi così a distanza, sperare di poterci vedere quanto prima. Sono curioso, insomma, di poter ascoltare il nuovo prossimo lavoro degli Agricantos. Sono veramente curioso.
Certo, anche noi.
Va bene.
Noi siamo innanzitutto ansiosi di poterlo fare.
Certo, mi rendo conto.
Le idee erano già molto avanzate, poi ci siamo dovuti fermare il gioco forza, insomma, ci auguriamo che veramente nel giro di poche settimane si possa riprendere quantomeno a fare un minimo di programmazione per il nostro lavoro.
Ce l'auguriamo tutti. Allora, intanto grazie per essere stati con noi, grazie a Mario Rivera da Roma, grazie a Mario Crispi da Palermo, grazie alle Agricantus e a tutti gli altri musicisti. Noi ascoltiamolo questa colonna sonora dedicata appunto a Felicia Impastato. Il brano si chiama Sentu.
Ah, scusa.
Sì.
Posso ricordare una cosa
certo.
A chi ci ascolta?
Certo.
Venerdì sera, Rai 1 ripropone il film Felice Impastato in prima serata.
Sì.
Quindi, a prescindere dalla nostra colonna sonora, è un film che veramente chi se lo fosse perso 4 anni fa nella prima emissione ha un'occasione ottima per poterlo rivedere e potersi riavvicinare in un momento estremamente complicato per tutti a dei valori molto importanti che Peppino e Felicia per tutta la loro vita e anche dopo la loro vita ci hanno lasciato e trasmesso.
È vero, fai bene a ricordarlo. Lo faremo tutti, lo vedremo con molto molto interesse e lo rivedremo in realtà con molto interesse. Poi ci sono bravissimi attori, ne approfitto per salutare il mio amico Paride Benassai, che è tra i tanti, insomma, straordinari attori di questo film. Allora, intanto sentiamolo, appunto, Sentu, gli Agricantus, grazie a Mario Crispi, grazie a Mario Rivera. Buona musica, ragazzi, viva gli Agricantus.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Ciao, arrivederci. Thank you.
vivo come un fuoco che brucia uomini di fumeri. Tu che tu sentivi di danno stai sentendo i cose che
sonorità, ragazzi, che suono, che magia di musica, tutto quanto contornato, poi ricamato dalla voce melodiosa di Anita Vitale, che insomma assolutamente strepitosa. Gli Agricantus, prima con Mario Crispi e Mario Rivera in collegamento diretto, salutiamo anche Anita Vitale, appunto Sebi Burgio, Massimo Laguardia e Giovanni Locascio, praticamente gli Agricantus. Questa era Sentu dalla colonna sonora di Felicia Impastato.
Il pomeriggio continua col Doc Time insieme a Domenico, a Salvo e a Gabriele. Per adesso arriva il momento di fare un piccolo stop, ma torniamo tra pochissimo.